Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Benvenuti a Revolver, ragazzi. L'intro parla da solo, ma prima di iniziare con l'argomento di questa puntata vogliamo darvi un po' di novità sul nostro Revolver. Innanzitutto in studio con noi c'è la nostra Arianna Terni. Ciao Arianna.
Ciao Paola e ciao Maddalena. Infatti vedo che c'è una new entry nella redazione di Londra.
La nostra crew di Revolver sta diventando sempre più grande. Stiamo diventando una famiglia e stiamo davvero invadendo il mondo. Allora Maddalena, vuoi raccontarci un po' di te?
Ciao a tutti, appunto sono Maddalena, piacere di conoscervi. Sono una giornalista, vivo a Londra da 10 anni circa. Scrivo e scritto per varie pubblicazioni online, su carta stampata. Purtroppo non ho mai lavorato in radio, questa è la mia prima volta. Sono emozionata, ma sono felice di far parte, di essere entrata a far parte della famiglia di Revolver.
Sicuramente te la caverai benissimo. Abbiamo iniziato tutti da zero e quindi nessuno di noi è un super professionista, per cui l'emozione c'è sempre, tutte le volte. Allora Arianna, ci vuoi raccontare un pochino, per chi non lo sa, dietro le quinte di Revolver, che cosa architettiamo?
Allora, innanzitutto le sedi di questa volta sono ancora più variegate delle altre volte, infatti vi abbiamo lasciato dall'Aquila e invece oggi stiamo registrando Paola da Londra, Paola e Maddalena, invece io sono nella sede del comune di Villa Collemandina, uno sperdutissimo paese nell'Appennino Toscomigliano in provincia di Lucca. Questa è la grande novità di Revolver, il fatto di riuscire a registrare una puntata da punti diversi dell'Europa oppure magari anche dell'Italia. E poi vogliamo anche sperimentare proprio la cross-medialità, cioè utilizzare sempre formati diversi e cercare di legare alla trasmissione film, libri, puntate, trasmissioni di informazione che riusciranno a dare un'informazione più completa.
Insomma, il nostro essere super sperimentali arriva all'ennesima potenza, non abbiamo paura di spingerci oltre. Voglio salutare un po' tutta la famiglia di Revolver prima di iniziare. Come al solito c'è la nostra Porsia Sigillino nella redazione romana. Elisa Marcello è entrata a far parte della nostra crew. Chi è Elisa, Arianna?
Elisa è una mia cara amica che di professione fa la fotografa, infatti vedrete sia sul blog di Revolver nella prossima puntata, ma anche sul gruppo di Revolver su Facebook, presenteremo sempre la puntata assieme a una gallery fotografica che riuscirà anche in questo modo a farvi capire il tema complesso, perché chiaramente anche quello di questa volta è molto complesso, quindi sicuramente anche le immagini possono aiutarci a comprenderlo meglio.
E dopo, come sempre, abbiamo il nostro Fabrizio Cruciani e, come al solito, la nostra voce più calda dell'etere, Giovanni Lembo. Ok, a questo punto Arianna, direi di passare velocemente a introdurre il tema di questo episodio. Di cosa parliamo?
Abbiamo dato alla puntata il nome di Religioni sull'orlo di una crisi di nervi, perché comunque il tema della religione è sempre presente in ogni telegiornale, in ogni tipo di mezzo di informazione, e notiamo sempre più quello che era stato ideato da Huntington, cioè il clash of civilization, lo scontro di civiltà, che si basa sempre di più su queste diversità religiose che poi potrebbero quasi invece unirsi e rendersi conto che certe cose sono molto simili.
E allora ragazzi, iniziamo con la prima clip audio. Siamo andati in giro, abbiamo intervistato persone del mestiere, quindi politologi o anche semplici credenti. Sentiamo la prima voce.
Ok, well, basically anybody that does these actions like terrorism or all these things,
molti musulmani credono che atti di estremismo e terrorismo compiuti da qualche islamico non siano e non debbano essere parte del nostro culto religioso. Penso che sia un errore da parte dei media e della società occidentale in generale puntare il dito contro l'Islam e pensare che sia così, perché la religione è così importante per noi. In realtà credo che sia la mancanza di fede a spingere la gente a compiere atti di terrorismo e non il contrario. Infatti, in molte parti, il Corano dice che uccidere è sbagliato e che se uccidi una persona è come se uccidessi l'intera razza umana, mentre se salvi una persona è come se salvassi l'intera razza umana. Quindi credo che le persone che compiono queste terribili azioni lo facciano per motivi che non hanno niente a che fare con l'Islam. Sono dei criminali che rappresentano una piccola minoranza della comunità islamica mondiale. Spesso i versi del Corano vengono riportati fuori contesto. Ad esempio, se nel Corano c'è scritto «uccidi i tuoi nemici», il verso viene interpretato così com'è, senza far riferimento al verso prima, che invece dice «attacca solo se sei attaccato», mentre quello dopo afferma «è comunque meglio non farlo». Quindi queste persone seguono solo un verso e non l'intero paragrafo. La situazione è che alcuni di questi versi sono stati rivelati durante i primi stadi della storia islamica, quando i musulmani erano attaccati da tutte le parti e dovevano difendersi, giustificando così atti di violenza. Ti richiedono documenti, impronte digitali e informazioni personali e ti dicono altrimenti potrebbero esserci degli attentati. In questo modo vogliono solo spaventare la gente. In un certo senso, sia l'11 settembre che gli attentati a Londra del 7 luglio 2005 sono come il misterioso incendio del Reichstag nel 1933, in cui Hitler e i suoi amici diedero la colpa ad un comunista per eliminare il partito comunista e arrestare i dissidenti. Guarda caso, ogni volta che il governo deve passare una nuova legge restrittiva, i media parlano di attentati sventati, tipo hanno arrestato 10 persone che avevano bombe a casa. È certamente molto conveniente trovare nuovi complotti ogni volta che hanno bisogno. In realtà è molto scorretto. Dopo il 7 luglio a Londra è risultato che molte delle persone coinvolte nell'attentato erano da tempo seguite dai servizi segreti. Avrebbero dovuto arrestarle e processarle prima che succedesse tutto questo. Quindi penso che gli attentatori siano stati aiutati da qualcuno, qualcuno di potente. Sono una piccola minoranza e nonostante questo gli viene permesso di esprimere le proprie opinioni. Allora, la voce che avete ascoltato è di Bilal Mazzari. Lui è un ragazzo che appartiene alla comunità musulmana di Londra. La comunità musulmana rappresenta il 2% della popolazione, il che vuol dire che hanno una grossa influenza per quanto riguarda la sfera politica, economica, decisionale, perché comunque sono persone che hanno diritto al voto. Allora, chi è Bilal Mazzari? Bilal Mazzari è un ragazzo che è cresciuto e nato a Londra, quindi è di seconda generazione, e si è laureato in scienze politiche. Infatti si può capire anche da come parla che la sa lunga. Partendo dallo spunto, da quello che ha detto Bilal, parliamo appunto dell'11 settembre a Londra, dei grandi attentati che hanno caratterizzato gli ultimi anni, il primo decennio del 2000, e che hanno cambiato anche il modo di ragionare, di vedere, anzi di fidarsi l'un l'altro a livello umano nei cittadini del mondo. E in questo caso si è creato un fenomeno molto particolare, che è l'islamofobia, un fenomeno che a mio parere esisteva già da prima.
Infatti è notizia recente il Burn the Quran Day, cioè il giorno del falò del Corano, che è stato appunto pubblicizzato da un pastore evangelico della Florida per commemorare l'attentato dell'11 settembre. E questo mi sembra il modo più sbagliato per ricordare un atto, un accadimento così triste e brutto, perché comunque è un modo come un altro per aumentare l'ostilità che c'è tra le religioni. Quindi sicuramente è stato un atto pubblicitario, forse anche un po' per farsi vedere, che ha suscitato risultati negativi.
Infatti anche quello che dice Bilal è che fondamentalmente chi fa questi atti terroristici in qualche modo gli riescono, anche perché da un lato viene facilitato. Almeno lui, questa è una cosa che lui presume, una sua idea, anche perché molto spesso queste persone che poi hanno compiuto degli atti terroristici erano già state segnalate ed erano sotto controllo e venivano seguite. Ma poi, cosa ancora più importante, la scelta di questo vicario, il reverendo Terry Jones, di rendere così eclatante l'odio religioso, per cui si parla ancora davvero di una guerra, una holy war, come la chiamano gli inglesi, di una guerra religiosa, la guerra di religione, non fa altro che suscitare poi intolleranza e violenza.
Ritornando al Burn Koran Day, ho un update sulla notizia che il reverendo Terry Jones ha rinunciato alla protesta giustificandosi dicendo che il centro islamico progettato in una zona vicino a Ground Zero è stato spostato, quindi non ha più senso protestare. I costruttori o chi sta dietro alla costruzione di questo centro islamico hanno detto che non è vero e che si farà effettivamente al Ground Zero.
Sì, anche questa querelle sulla moschea vicino al Ground Zero ha destato molto l'opinione pubblica, ma soprattutto molti artisti che si sono schierati pro moschea, anche perché bisognerebbe iniziare ad allentare un pochino le tensioni, perché questo odio razziale sicuramente non ci porterà da nessuna parte, fondamentalmente. E poi c'è da parlare anche dell'attentato che ha colpito Londra nel 2005. Anche quello non ha fatto altro che creare, in una città multiculturale come Londra, dove i musulmani vengono riconosciuti nel pieno dei loro diritti, tantissima diffidenza e quindi anche tantissimi casi di ghettizzazione, ma soprattutto di violenza nei confronti di queste persone.
Venendo invece da noi in Italia, possiamo sicuramente notare come certi partiti e certe persone hanno costruito proprio la loro personalità grazie all'islamofobia. Guardiamo alla Lega Nord, la quale ha sempre rappresentato il musulmano come una persona abominevole, perché comunque era facile utilizzarlo nella loro lotta all'immigrazione. Oppure abbiamo Oriana Fallaci, che nella sua ultima parte della vita ha proprio costruito questa immagine, anche questo prodotto commerciale, proprio focalizzandosi su questi definiti da Oriana Fallaci fottuti figli di Allah. E quindi comunque sia i mezzi di informazione che la politica non fanno altro che alimentare questa paura del diverso, questa paura di una religione non conosciuta, perché comunque il Corano non è un libro di guerra, ma bensì un libro scritto in tempo di guerra, quindi come la Bibbia deve essere interpretato.
Certamente il problema è proprio questo, che quando sono persone che hanno comunque un certo seguito a dire cose così gravi, la situazione diventa ancora più tesa. Per cui l'unica speranza è che davvero si possa fare informazione e ci sia una sensibilizzazione reale nei confronti della diversità. A questo punto passiamo da un punto di vista, o meglio dagli attentati che hanno caratterizzato l'Europa e l'America, a un luogo dove purtroppo la guerra sta facendo vittime da tantissimo tempo. Sentiamo la clip, vediamo cosa ne pensa Bilal.
Israel today, the Jews, the so-called Jews, they are not from the land anyway. They are, you know, they are from Russia, they are from America, they are from Ukraine, they are from the whole world. They have no historical link.
Molti dei cosiddetti ebrei in Israele non sono originari di quell'area. Arrivano dalla Russia, dall'America, dall'Ucraina e da varie altre parti del mondo e quindi non hanno nessun legame storico con quella terra. L'unica soluzione è ridare la Palestina in mano ai musulmani o creare uno Stato, un potere neutrale, dato che è considerata una terra santa da tre delle più importanti religioni del mondo. Per gli ebrei è il posto dove Mosè li ha tratti in salvo. Per i cristiani è dove Gesù Cristo è nato, mentre per i musulmani è la patria di molti profeti. Comunque credo che con le persone ora al potere una soluzione non sia possibile. Tutte le cosiddette negoziazioni sono solo un modo per perdere tempo. Si parla di possibili trattati di pace dall'inizio degli anni 90 e non è servito a nulla. Secondo me Israele sta cercando di guadagnare tempo in modo che il numero della popolazione ebraica nell'area continui a crescere, fino a superare quelle palestinesi. Nella parte est di Gerusalemme, gli israeliani stanno continuando a distruggere le aree islamiche per costruire insediamenti ebrei. Questa è una tattica dilatoria e l'America è pronta a fare tutto ciò che Israele richiede. Obama ha dichiarato varie volte di voler proteggere lo Stato israeliano.
And America will always do whatever, I believe, whatever Israel wants anyway. Obama has said many times that, you know, I want to protect Israel.
Come avete potuto ascoltare da Bilal, appunto stiamo introducendo il tema della guerra israelo-palestinese, che è una guerra che si prolunga da tantissimi anni e siamo partiti dal 48 quando è stata dichiarata l'indipendenza dello Stato di Israele, però anche gli stati occidentali, forse che si sentivano in colpa per ciò che era successo durante la Seconda Guerra Mondiale, non hanno tenuto conto dei diritti di quelle persone che già abitavano in quei luoghi, cioè dei palestinesi. E quindi è stato creato uno Stato in uno Stato già abitato da altre persone. Le fasi più eclatanti della guerra sono sicuramente state la guerra del Sinai nel 56, la guerra dei sei giorni nel 67, fino alla guerra del 73 del Kippur, dove chiaramente anche gli stati musulmani intorno allo Stato di Israele si sono schierati con i palestinesi. Questa guerra si è succeduta tra periodi di non guerra e periodi di guerra, però comunque anche nei periodi di non guerra la vita dei palestinesi non era così facile.
Ma infatti, anche come suggerisce Bilal, riuscire a trovare una soluzione a questo problema è difficilissimo. Una verità è che gli israeliani continuano a costruire in una zona che non è riconosciuta al loro territorio. Nel momento in cui nel 48 furono creati le divisioni e tentarono di accontentare entrambi i popoli in qualche modo, in realtà queste divisioni vennero fatte anche in maniera sommaria, ma soprattutto Israele non le rispetta più. E non c'è da dimenticare che ha costruito un muro altissimo che varca quei confini di almeno 6 metri. Basti pensare che pochissimo tempo fa una nave di aiuti umanitari è stata comunque attaccata dallo Stato di Israele. Quindi in realtà non c'è il desiderio da parte dello Stato di Israele di trovare davvero un equilibrio. Il problema è che poi chi paga sono i civili, civili israeliani e civili palestinesi che diventano vittime e topi dentro la propria terra.
A questo proposito vorrei consigliare la lettura di La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappe, che è uno storico israeliano che illustra con crudezza e con realismo la situazione della Palestina e il progetto sionista di occupare tutti i territori della Palestina e mandar via tutta la popolazione palestinese, appunto per realizzare il progetto della Terra Santa.
È proprio parlando di conflitto arabo-israeliano, che rappresenta forse più di tutti quanti il conflitto tra religioni, facciamo una virata e saliamo su al nord, sull'Europa. È anche lì da tantissimo tempo che ci sta l'odio religioso e si parla di Irlanda.
Stai pregando per il settimo cavalleggeri?
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Non sei divertente, Jerry. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del... Ti sei drogato?
Cambio!
Lo sai, papà, che sarò più vecchio di te quando uscirò da questo posto? Se mai ne uscirò. Mi stai ascoltando, almeno?
Con te non ci parlo.
E adesso chi è infantile?
Non dice una parola sensata da più di 2 settimane. Quella roba ti ucciderà.
Certo, tanto sono morto comunque. Senti, mi dispiace. Vuol dire che non la prenderò più finché vivi. Sei contento adesso?
No.
Perché no?
Non voglio che la prendi, che io viva o muoia.
Cristo santo. Un D'accordo. Non farò niente che possa darti noia nella tomba. Sei soddisfatto adesso?
È una promessa.
Sì. Può darsi.
Appunto su questo argomento ho trovato un bellissimo racconto che parla appunto dei 36 anni dalla strage irlandese e parla di Derry, della piccola cittadina dove è successa quella tristemente nota come Bloody Sunday, Domenica di Sangue. Una cosa molto importante da ricordare è che solo 30 anni dopo lo Stato inglese ha riconosciuto che è stato un errore e che però che non è ancora stato pagato, e infatti i genitori e i parenti delle vittime non hanno ancora ottenuto un risarcimento. E il problema è che è una dimostrazione pacifica di persone che volevano rivendicare i propri diritti in uno Stato che apparteneva a loro e sono stati appunto uccisi dalle forze dell'ordine e dello Stato che li governava. E questa è sempre una di quelle cose che non dovrebbero mai succedere in uno Stato civile quale l'Inghilterra.
E infatti io voglio ricordare proprio una cosa, proprio perché amo questo paese, ma come tutti i paesi non è esente da critiche, anche perché non bisogna dimenticare la storia coloniale dell'Inghilterra, ma soprattutto bisogna tornare, parlando d'Irlanda, al 1981, quando un gruppo appartenenti all'IRA, che per chi non lo sapesse è il gruppo che chiede l'indipendenza dell'Irlanda dall'Inghilterra, ha subito una scissione negli anni e si è diviso in due ali, una parte molto violenta e una parte che invece continuava a politicizzarsi senza usare la violenza. Ma quello che accade nel 1981 è che alcuni degli arrestati appartenenti appunto al gruppo dell'IRA iniziarono uno sciopero della fame perché gli vennero negati i diritti di prigionieri politici. Quindi non potevano più vestire abiti civili, non potevano più incontrarsi in prigione, non potevano più comunicare tra di loro. Iniziarono questo sciopero della fame e all'epoca c'era la signora Thatcher al governo inglese che li lasciò morire uno a uno. Simbolo di questa rivoluzione o comunque di questa protesta è proprio Bobby Sands.
A questo proposito vorrei ricordare che la questione cattolica protestante in Irlanda del Nord è ancora fresca, perché sono stati nuovi tre notti di rivolte e di scontri a Belfast con arresti e molti feriti.
Allora, per commemorare tutte le persone vittime di questi odi religiosi, mandiamo una canzone per rilassarci un po'. Dopo una canzone famosissima come Sunday Bloody Sunday degli U2, forse sentite e risentite anche troppe volte, ma era un must mandarla in onda. A questo punto abbiamo preparato una piccola chicca per voi ascoltatori. Abbiamo preso vecchie news sparse nel tempo, che comunque rappresentavano guerre o conflitti legati alla religione, e abbiamo fatto un docu news, un docu giornale radio di Revolver.
Le Doco News di Revolver.
Le Doco News
di Revolver. Il cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, si è detto d'accordo sul fatto di costruire nuove moschee in ogni quartiere sulla ricerca di un dialogo con l'Islam, nel suo tradizionale discorso di Sant'Ambrogio. Il comune di Milano non lascia molte aperture, ma la critica più dura viene dal ministro per la semplificazione Roberto Calderoli. In un momento in cui la Chiesa di Roma è tornata alla sua missione di guida spirituale e di salvaguardia delle tradizioni, spiace vedere che Tettamanzi si pone come uno degli ultimi baluardi del cattocomunismo. Continua Calderoli, il comunismo sconfitto dalla storia ritrova bandiere ideologiche proprio tra uomini di chiesa. Il cardinale si fa oggi paladino delle moschee. Noi siamo contro le cattedrali del terrorismo.
Un giovane scrittore egiziano è detenuto da 2 anni nella prigione di Bolg al-Arabi, località desertica situata a metà strada tra il Cairo e Alessandria d'Egitto. Karim, che al momento dell'arresto aveva solo 22 anni, è stato accusato di apostasia e condannato a 4 anni di reclusione, 3 per apostasia ed 1 per offesa al presidente egiziano Mubarak a causa dei suoi scritti su internet.
Uganda, vita dura per i gay. Riproposta la legge che prevede l'ergastolo e la pena di morte. Lo scorso anno erano state le proteste dei donatori internazionali e delle organizzazioni per i diritti umani a bloccare una legge fortemente omofobica che il Parlamento ugandese si apprestava a votare e che prevedeva per gli omosessuali pene ancora più dure di quelle attuali, l'ergastolo e addirittura la pena di morte per gli omosessuali sorpresi ad avere rapporti con i minori.
Strana concezione della moralità quella di Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC. Ospite qualche giorno fa della trasmissione di Radio 2, Un giorno da pecora, non ha mancato di far conoscere ai radioascoltatori la sua opinione sull'omosessualità. Incalzato da una domanda del conduttore riguardando la sua ostilità nei confronti di Nicky Vendola, ha così replicato: sul piano politico e sociale sono contro la discriminazione nei confronti dei gay, ma moralmente non sono d'accordo. Penso che l'omosessualità sia oggettivamente sbagliata, come l'adulterio, il non pagare le tasse e il non donare i soldi ai poveri.
Ginevra. Gli svizzeri si sono pronunciati a grande maggioranza per il divieto di costruzione di nuovi minareti nel loro paese. Il referendum sulla proposta di modifica costituzionale promossa dalla destra nazional conservatrice ha visto prevalere il sì con il 57,5%. Solo in 4 cantoni su 26 la proposta è stata respinta. Verrà pertanto modificato l'articolo 72 della Costituzione, che regola le relazioni tra Stato e le confessioni religiose.
Mosca, la Chiesa ortodossa contro i gay e l'Europa. A poche ore di distanza dalla sentenza della Corte europea per i diritti umani, che ha sancito l'illegalità del divieto posto dalle autorità russe alle marce del Gay Pride, la Chiesa ortodossa russa è scesa in campo in grande stile per difendere l'ostracismo ufficiale nei confronti degli omosessuali.
Le Doco News di Revolver.
Le Doco News
di Revolver.
Come avete potuto ascoltare dalle news, passa il tempo ma l'intolleranza religiosa rimane, e rimane anche il fatto che la religione occupa grande spazio all'interno della discussione politica. Sicuramente la religione è sempre stata motivo di scontri per sia discussioni o comunque ideologie politiche, però quello che è successo nella civile Europa negli anni 90 è sicuramente una cosa da ricordare qui in questa puntata, uno dei fatti più brutti che la storia europea ricorda. Parliamo appunto della guerra di Jugoslavia. Vogliamo focalizzarci soprattutto su un fatto accaduto nel luglio del 1995.
E infatti Arianna parla di una dei massacri che ricorderemo per la storia, che purtroppo sarà indelebile nella memoria di tutti quanti, ed è il massacro di Srebrenica. Una parola molto difficile da pronunciare ma difficile da dimenticare.
Il massacro di Srebrenica è stato definito genocidio e crimine di guerra. Nel luglio del 95 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Mladic sono entrate in una zona protetta dalle Nazioni Unite e hanno ucciso 8.372 persone, delle quali sono state identificate solo 6.414. che sono state ritrovate in fosse comuni e devono essere appunto ancora alcune identificate.
La guerra è stata caratterizzata all'interno dell'ex Jugoslavia proprio da una vera e propria guerra di religione e una guerra etnica.
E sicuramente tutto è partito dalla richiesta di indipendenza di alcune parti della ex Jugoslavia dopo la morte del generale Tito, e se nella Croazia e nella Slovenia non sono accaduti fatti cruenti, invece nella Bosnia e Erzegovina e in Serbia si è scatenato un conflitto che ha distrutto queste nazioni e ha distrutto anche l'unità di questi paesi.
E infatti, nonostante la guerra sia cessata, ancora oggi non è facile in molti dei territori dell'ex Jugoslavia la vita tra diverse culture. Il Kosovo è ancora uno stato instabile in ogni caso. E intanto lanciamo una clip e passiamo al prossimo stato.
Io sono da Nigeria, sono pentecostale. Noi crediamo in Dio, noi preghiamo che noi crediamo solo Dio che può aiutare noi in tutti i problemi che noi abbiamo. Noi si legge la Bibbia, si fa tutte le cose che c'è in Bibbia. Noi si va in chiesa, non come altre religioni, come le musulmani che legge la Coran. Pensa che Coran è contrario di Bibbia.
Io dico a te che si trompo. La religione musulmana e la religione cattolica sono la stessa. Si sa che c'è la Bibbia, non c'è differenza.
Devi dire a quelli là che la religione cattolica e quella musulmana è uguale, non c'è differenza.
Kenya è un paese grande parte cristiane, 80% cristiana, 10% musulmani. E l'altro che è rimasta sono persone che credono nelle fa ancestrale. Per quello siamo una grande comunità e abbiamo vissuto bene con i nostri altri fratelli musulmani e anche le altre persone di religioni diverse ancestrali. Io sono anglicana e gli anglicani credono in Dio, portatanti delle grandi chiesa cattolico, ma noi non credono nelle santi, credono di più che la salvazione di un uomo viene solo da Gesù e dal potere dello Spirito Santo. Altre grandi tribù sono i Masai, che credono nell'Ibon, e loro credono che Dio hanno dato a loro tutta la terra del paese e hanno dato anche a loro i muki, fai giri in tutto il paese, credono che loro questa terra è data a loro da Dio.
Vi sono delle difficoltà di ordine religioso, soprattutto quando si stanno per arrivare le elezioni. Questo è vero, e sottolinea ancora di più come ci sono delle influenze, degli intrecci tra religione e politica. Quindi diciamo che alcune volte la religione perde la sua fondamentale importanza, appunto di seguire un Dio, di essere risorsa spirituale per le persone, e si trasforma in potere. Grazie.
Ringrazio ringraziamo Porzia per le interviste che è andata a ricercare a Roma e, come avete potuto sentire, ha intervistato varie persone provenienti dall'Africa. Comunque, appunto, dato che Porzia ha intervistato molte persone africane, vogliamo appunto parlare dell'Africa e del fatto che l'Africa è dilaniata da guerre civili e guerre religiose dal periodo in cui sono arrivati i colonialisti europei, che hanno fomentato proprio l'odio tra una tribù e l'altra. Esemplare è l'esempio del Ruanda, del quale potrete sicuramente vedere la crudezza nel film Hotel Ruanda. Infatti nel 94 una tribù, cioè dei Tutsi, cioè una delle tribù del Ruanda, la minoranza, è stata praticamente sterminata dagli Hutu, ai quali era stato dato il compito dal colonialista di governare il paese. Quindi all'incirca 800.000, un milione di persone sono state uccise solo perché avevano una differente visione della vita per quanto riguarda la religione.
L'Africa è uno, forse è un continente talmente vasto che è caratterizzato soprattutto da guerre interne e da odi religiosi. Vorrei suggerire anche un film di animazione molto bello, che è Balzer con Bashir, che parla appunto del Darfur.
A questo proposito si ricorda anche l'insurrezione islamica del Maghreb, che ha coinvolto vari stati dell'Africa subsahariana dal 2001 in poi.
Appunto, parlando di musulmani, parlando di Islam, passiamo adesso la parola a Bilale, che ci illustrerà anche la situazione dell'Iran.
Ahmadinejad, I do believe that he gets taken out of context a lot. He's just like a convenient figure of
Ahmadinejad viene spesso estrapolato dal proprio contesto per farlo sembrare peggio di quello che sia in realtà. È preoccupante per il fatto che ci sono ora due stati nel cosiddetto mondo musulmano che vorrebbero prendere il potere, Iran e Arabia Saudita. Da un lato c'è l'Arabia Saudita, in cui la setta sunnita Wahhabi, un ramo molto estremista della religione islamica, sta cercando di influenzare la popolazione attraverso la pubblicazione di libri e l'indottrinamento. Dall'altra c'è l'Iran, in cui gli sciiti più estremisti stanno provando a diffondere la propria dottrina con gli stessi metodi. È una sorta di guerra segreta tra questi due stati, in cui gli islamici più radicalizzati vogliono cercare di influenzare i musulmani ordinari, dicendo cose che possono far presa sulla mentalità islamica, ad esempio contro Israele, ed è a mio parere una questione prettamente politica. In Iraq Saddam Hussein da un lato torturava i dissidenti iracheni e dall'altro cercava di ringraziarsi popolazioni come quella palestinese con soldi e regali per creare adepti. Ahmadinejad, come Saddam, governa con il pugno di ferro il proprio Stato, reprimendo tutti coloro che si pronunciano contro il potere, ma allo stesso tempo, dinanzi agli stati esteri, finge di essere un leader magnanimo e generoso. Penso che bisogna giudicare un leader da come si comporta nei confronti della propria nazione, piuttosto che nei confronti di altri stati. Ahmadinejad, che sarebbe il presidente tanto polemizzato dello Stato iraniano, oltretutto che è stato anche il protagonista della recentissima Rivoluzione Verde, in cui a quanto pare si è parlato di brogli elettorali, e infatti il suo oppositore, che era Mousavi, ha contestato quelle elezioni dicendo appunto che il nostro Ahmadinejad avesse imbrogliato. La Rivoluzione Verde in Iran è stata fondamentale per diversi fattori. Uno, perché ha risvegliato le coscienze degli iraniani, un popolo comunque che è un popolo molto fiero, quello iraniano, un popolo sì musulmano, credente, è legato alle tradizioni, ma allo stesso tempo è un popolo che è molto legato alla democrazia, per quanto vive in uno stato teocratico. E questo è un po' un controsenso, però la moltitudine di gente in piazza per settimane e settimane rivendicando l'onestà nel voto è stata simbolo del desiderio di un cambiamento reale in Iran, in uno stato che purtroppo viene riconosciuto molto spesso, e questo lo fa notare anche Bilal, per le sue polemiche, per i suoi problemi con l'energia nucleare. Ma se da un lato l'Iran può spaventare alimentare l'Occidente, perché costruisce, perché inizia a produrre energia nucleare, c'è da dire che anche l'Iran ha il diritto ad avere energia nucleare, e come dichiara appunto lo Stato iraniano, è per fini scientifici e non per costruzione di armi belliche. E allo stesso tempo voglio lanciare questa domanda a tutti voi che ascoltate: perché uno Stato come l'Iran, che non ha mai utilizzato la bomba atomica, gli viene negato il diritto di produrre nucleare, mentre Stati come l'America, che la bomba atomica l'hanno utilizzata, questo diritto non gli viene negato?
Io vorrei fare una parentesi appunto sulla gerarchia istituzionale dell'Iran. In realtà tutti parliamo di Ahmadinejad, però il vero vertice istituzionale dello Stato è rappresentato dalla guida della rivoluzione, che è una figura religiosa. Appunto per questo viene definita Stato teocratico l'Iran. Infatti Ahmadinejad è un presidente eletto a suffragio universale che può essere rieletto solo una seconda volta, invece le guide della rivoluzione lo sono a vita, sono dei padri spirituali che non hanno funzione religiosa in quanto, come ad esempio può essere un vescovo o il papa, però dettano le regole della vita religiosa e della vita civile dell'Iran.
Ok, allora a questo punto andiamo ad ascoltarci due professionisti che in Iran ci hanno vissuto per molto tempo, uno dei quali è il dottor Peterson, è un giornalista e ha vissuto in Iran per 19 anni, ha fatto bellissime foto anche sulla situazione iraniana e ha seguito la rivoluzione verde, ovviamente perché lui era lì, e poi la dottoressa Hilson, giornalista di Channel 4 News, e anche lei è una che la sa lunga sull'Iran.
We are still at the Frontline Club.
Siamo al Frontline Club con Scott Peterson, un importante giornalista. L'Iran è una teocrazia dove religione è politica. In molti altri stati la religione è ancora molto importante e continua a influenzare le leggi di quello stato, come ad esempio il Vaticano in Italia. Perché ciò continua a succedere?
Why this still exists?
Well, I think this is of course the roots of this in Iran have gone back much further than before the
1979. Questa è la chiave di quello che sta succedendo ora in Iran, dove già molto prima della rivoluzione islamica del 1979 si è cercato di fondere religione e politica. E la rivoluzione ha cercato di ottenere ciò in nome dell'Islam. All'inizio sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo in una maniera che fosse accettabile per la maggior parte degli iraniani, ma poi il sistema si è rivelato fallace, non solo a causa della correlazione religione-politica, ma per colpa delle personalità coinvolte e dei problemi interni all'Iran. Questi sono i fattori principali che hanno reso il processo così difficile. Ogni Stato è un caso a parte, come ad esempio il Vaticano.
Much more difficult in Iran, but every country is a different case, and the same with the Vatican too. I think it's a different case.
Okay, che ruolo hanno avuto la guida suprema, il clero, nella presunta vittoria di Ahmadinejad alle ultime elezioni?
I think that that Ayatollah Khamenei had played a big role in.
Credo che l'Ayatollah Khamenei abbia avuto un ruolo determinante, se non altro nel permettere che avvenissero brogli elettorali. Non sarebbe potuto succedere altrimenti. Ha davvero ordinato che le elezioni venissero truccate? Si sono diffuse notizie secondo le quali alcuni ayatollah hanno lanciato fatwa, dicendo che tutto era permesso affinché Ahmadinejad vincesse le elezioni. Comunque questa è solo una parte del clero e bisogna pensare che molti religiosi si sono schierati contro la vittoria di Ahmadinejad, dichiarando apertamente che nessuno, sano di mente, può accettare questi risultati elettorali. Ci sono stati molti scontri all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, proprio per colpa delle elezioni.
Here we are in Frontline Club that is in Paddington in London. With us an important journalist and editor from the Channel 4. With us is Mrs. Hilson. Good evening, Mrs. Hilson.
Siamo al Frontline Club a Paddington a Londra. Qui con noi c'è un importante giornalista di Channel 4 News, Lindsay Hilson. Buonasera, signora Hilson.
Buonasera.
In questa puntata parleremo di religione e politica e di come le due siano connesse tra loro. Abbiamo parlato di Iran, sappiamo che si tratta di una teocrazia. Come mai la religione ha un ruolo così importante nella politica e in molti casi, come in Iran, le due addirittura coincidono?
Se si guarda la rivoluzione in Iran del 79, non è possibile dividere religione e politica. Infatti, in passato, un errore che lo Shah l'autorità ha commesso è stato proprio cercare di scindere le due, perché la popolazione iraniana era estremamente religiosa, in particolare nelle zone rurali. Nel 79 la maggior parte della popolazione era contadina e quando lo Shah ha cercato di fermare la religiosità all'interno della società e di impedire alle donne di indossare il velo, ha iniziato ad avere dei grossi problemi. La cosa interessante è che nel 2010 molti iraniani non sono più religiosi come una volta e non vogliono che la politica sia così influenzata dalla religione. Sono scontenti del fatto che il regime stia ponendo la religione al centro della vita politica del paese. Quindi, 30 anni dopo la rivoluzione, c'è stato un capovolgimento della situazione. Che ruolo potrebbero avere la suprema guida e le più alte sfere del clero nell'eventuale processo di riforma e democratizzazione dell'Iran? Uno dei problemi che la guida suprema sta avendo ora è che non è amato dal proprio popolo. Dopo la rivoluzione del 79, l'Ayatollah Khomeini è stato molto apprezzato e rispettato dagli iraniani. Quindi credo che ci siano stati aspetti di democrazia nella rivoluzione, dato che è stata voluta dal popolo. Ma col passare del tempo il sistema è diventato sempre più dittatoriale e autoritario. In Iran il 70% della popolazione è sotto i 30 anni e i giovani non hanno nessun rispetto per i membri del clero, per il modo in cui trattano le donne, per gli abusi di potere e per la corruzione diffusa. Quindi penso che sia sempre più difficile per la guida suprema avere un ruolo attivo in un genuino processo di democratizzazione del paese, nonostante 30 anni fa la rivoluzione abbia avuto una spinta democratica. Simbolo della rivolta verde, in seguito alle ultime elezioni in Iran, che appunto secondo molti analisti sono state palesemente truccate, è Neda, la ragazza che è stata uccisa dalla polizia, il cui video della morte ha fatto il giro del mondo.
Peterson praticamente ci spiega un po' la situazione in Iran, e per chi l'ha vissuta da dentro sicuramente è stata davvero davvero molto importante e raccapricciante, perché comunque è uno stato in cui non tutti i diritti vengono garantiti. Ma adesso il tempo è breve purtroppo e vorremmo commentare molto più a lungo cose di tale importanza, ma dobbiamo lasciarvi almeno per un momento a riflettere con una canzone. E a questo punto non potremmo che non parlare, dulcis in fundus, del Vaticano e della nostra Italia. Allora, prima di iniziare ad andare davvero all'interno del problema, vi lanciamo dei piccoli spezzoni della nostra storia italiana.
Thank you. Lo Stato della Città del Vaticano è una monarchia assoluta guidata dal Papa. Il territorio è di 44 ettari, poco più di 500 i cittadini vaticani. La lingua ufficiale è il latino. Ha una bandiera, dai colori bianco e giallo, e un inno, la Marcia Pontificia. Batte moneta, l'euro, tanto cara ai collezionisti. Non ha esercito, ma il corpo delle guardie svizzere e una gendarmeria. Ha rapporti ufficiali con 178 stati e osservatori presso l'ONU e l'Unione Europea. Ha abolito la pena di morte nel 69 e non ha mai firmato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il capo del governo è il segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. Nel bilancio 2007 c'è un attivo di 6,7 milioni di euro, ma nel 2008 siamo a un passivo di 15 milioni di euro. È bene sapere che l'entrata maggiore dello Stato sono i Musei Vaticani. Poi c'è il bilancio dell'obolo di San Pietro, cioè le offerte che personalmente riceve il Papa ogni anno. Nel 2007 sono arrivate a 94 milioni di dollari, nel 2008 sono calate a 75 milioni di dollari. Come sono andate le cose nel 2009?
Fino all'anno scorso teneva bene, con qualche primo cenno di fatica. Dipende molto dal quadro generale.
Mentre le offerte volontarie calano, aumentano quelle legate alla dichiarazione dei redditi. Parliamo dell'8 per 1000, legge varata nel 1985, poco dopo la firma della revisione del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Da una parte il presidente del Consiglio Bettino Craxi, dall'altra il segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli. I due uomini che scrissero materialmente il concordato e la legge furono il cardinale Attilio Nicora e il professor Francesco Margiotta Broglio.
Sicuramente non potevamo non parlare dello Stato teocratico che è praticamente il nostro vicino di casa, quindi de no altri, il Vaticano. La Città del Vaticano è sicuramente un archivio ricco di informazioni per chiunque voglia essere interessato a proposito della religione e dell'ingerenza religiosa nella politica. Infatti l'Italia, da quando è diventata Stato, ha cercato di essere laica, ma non c'è mai riuscita. Anche perché con l'idea che la maggior parte degli italiani fossero cattolici, hanno sempre pensato che ciò che diceva la Chiesa era riconosciuto dalla maggior parte degli italiani. E questo è un problema grave per chi invece vorrebbe uno Stato laico, uno Stato dove non ci sono ingerenze da nessuna religione, perché un altro problema dell'Italia è che alle altre religioni non viene nemmeno lasciato lo spazio e informativo o comunque lo spazio di dire la loro nei telegiornali, come invece si sente ogni volta, si sente il PD, il PDL, l'UDC e cosa dice il Vaticano.
E infatti questa è una cosa piuttosto bizzarra nel nostro mondo mediatico italiano. Non ci facciamo caso perché forse siamo così abituati ad avere il simbolo del credo cattolico un po' sparso dappertutto che ci appare quasi normale. In realtà in uno Stato che si definisce laico è completamente in controtendenza. Parlare di Vaticano e governo italiano è davvero un tema sensibile, soprattutto perché non si può negare quanto il Vaticano abbia ancora moltissima influenza sulle decisioni delle leggi in Italia. E quindi basti pensare comunque alla legge sulla pillola abortiva, che è stata una legge soffertissima, singhiozzo. E quindi sto parlando della pillola RU486, che era una pillola resa legale già nella maggior parte dell'Unione Europea.
Oppure potremmo parlare di una questione che ci riguarda anche da vicino spesso. Parliamo dei PAX, cioè patto di solidarietà civile, oppure come era stato cercato di fare nell'ultimo governo Prodi dei famosi DICO. Comunque la sigla non importa, importerebbe il fatto che vengano riconosciuti gli stessi diritti alle persone che non hanno interesse a contrarre matrimonio, perché se io voglio creare una famiglia, ad esempio con una persona che è di un'altra religione, non possiamo sposarci magari e perché ognuno vuole decidere la sua e quindi no, rischiamo di non avere diritti come le altre coppie.
Poi ci sono invece, tornando sempre ai diritti della donna, e io quindi parlo sempre di aborto perché è un diritto fondamentale ed innegabile per una donna, la libertà di scelta. Allora ritorno di nuovo all'aborto è ad una figura per me raccapricciante, l'obiettore di coscienza. In uno Stato laico è assurdo che esistano medici che si definiscano obiettori di coscienza, e con questo si intende, per chi non lo sapesse, che hanno il diritto a non effettuare l'aborto. E in Italia purtroppo sono la maggioranza. È una percentuale strettissima quella dei medici che effettuano l'aborto. Tant'è vero che se si fa un giro nei grandi ospedali italiani, come per esempio il San Camillo, proprio perché esiste un numero troppo ristretto di medici che effettuano tale operazione, le donne e le ragazze vengono trattate un po' da carne da macello, un po' un fast food dell'aborto.
E la cosa assurda è che la pillola abortiva avrebbe risolto anche il problema degli obiettori di coscienza, perché a parte che l'Italia è l'unico stato dove viene data la pillola in ospedale, invece negli altri paesi europei può essere comprata in farmacia e una persona la può utilizzare a casa propria. Secondariamente il fatto che mi ha fatto molto sorridere, ho letto appunto un articolo stamattina che venisse svilita l'importanza dell'aborto perché la pillola non crea dolore, allora sembra quasi che la donna debba soffrire se fa un aborto, però comunque è già una scelta sofferta e probabilmente se uno lo decide perché ci sono dei motivi maggiori per cui non può far nascere un figlio, quindi credo che la pillola abortiva sarebbe stata un'ottima soluzione anche per chi non vuole praticare l'aborto perché si ritiene obiettore di coscienza.
Certo, ovviamente siamo molto arrabbiate per questo, su questo argomento, quindi polemizziamo tantissimo ed è inevitabile non polemizzare, perché sono i diritti basilari. Infatti il Vaticano all'epoca, quando si discuteva di pillola RU 486, di aborto a domicilio.
A questo proposito abbiamo intervistato Polly Jackson, che è una ragazza membro della Christian Union, cioè dell'Unione Cristiana del University of the Arts London, che è tra l'altro l'università in cui io ho studiato. Parla appunto del suo essere cristiano, cattolica, e fa un riferimento alla libertà di scelta e all'aborto. Sentiamola.
I'm a Protestant. I attend a Church of England.
Sono protestante, frequento una chiesa anglicana e credo che la Bibbia rappresenti la parola di Dio e Gesù Cristo. La religione è una parte molto importante della mia vita. E non credo sia possibile separare ciò che imparo la domenica in chiesa e a catechismo da ciò che faccio nella vita di tutti i giorni. Vivere servendo Dio è tutto per me, visto che Lui mi ha dato tutto ciò che ho. Quindi penso sia un mio dovere di pagarlo così. La libertà di espressione è molto importante e secondo me nasciamo con un'innata serie di valori che si riflette nel nostro sistema legale, che infatti deriva direttamente dalla Bibbia. È da questo insieme di regole morali che è stato creato per noi per liberarci dal male.
Facendo un discorso più generale, credi che la religione... i leader spirituali dovrebbero influenzare le decisioni del Parlamento, ad esempio per quanto riguarda aborto e eutanasia?
Penso che il governo dovrebbe rappresentare le opinioni di tutti. La libertà di espressione è molto importante e tutti dovrebbero essere in grado di poter esprimere il proprio parere su questi temi. Allo stesso tempo, però, dobbiamo seguire questo insieme di leggi morali di cui abbiamo bisogno come esseri umani per non vivere in totale anarchia. Come cristiana, credo nella Bibbia e nella parola di Dio che io devo seguire. Ma devo anche riuscire a rispettare ciò in cui credono gli altri, quindi cercare di combinare le mie convinzioni con la tolleranza. Penso che l'aborto sia una scelta personale. Come si comporterebbe un cristiano in una situazione del genere è sicuramente diverso da come si comporterebbe un non cristiano. Detto questo, ci dovrebbe comunque essere un sistema di valori comune. È molto importante che tutti i leader vengano rispettati, dato che Dio gli ha affidato il compito di guidarci, anche se credo Dio sia l'autorità suprema che governa l'intero universo. Ok, Arianna, ti ributto la palla. Qui a Londra è diventato super buio oggi, quindi tocca a te chiudere e lanciare l'embo.
Ok, anche qui al comune di Villa il buio è veramente pesto e quindi dobbiamo lasciarvi alla prossima puntata e sicuramente prima di chiudere e cambiare stazione ascoltatevi l'embo in un momento per riflettere. Ciao.
C'è un male, senza dubbio, che gli uomini accumulano nel loro desiderio forsennato d'unità. Ma un altro male sta all'origine del loro movimento disordinato. Davanti a questo male, davanti alla morte, l'uomo dal più profondo di sé grida giustizia. Il cristianesimo storicista non ha risposto a questa protesta contro il male, se non con l'annuncio del regno, poi della vita eterna, che richiede la fede. ma la sofferenza logora la speranza e la fede. Rimane allora solitaria e senza spiegazioni. Le folle del lavoro, stanche di patire e di morire, sono folle senza Dio. Il nostro posto è quindi al loro fianco, lontano dai vecchi e dai nuovi dottori. Il cristianesimo storico rinvia oltre la storia la guarigione del male e dell'omicidio, che sono tuttavia sofferti nella storia. Anche il materialismo contemporaneo crede di rispondere a tutti gli interrogativi. Ma servo della storia accresce il dominio dell'omicidio storico e insieme lo lascia senza giustificazione. Tranne nell'avvenire, il quale anch'esso richiede la fede. In ambedue i casi bisogna aspettare, e intanto l'innocente non cessa di morire. Da 20 secoli a questa parte, la somma complessiva del male non è scemata nel mondo. Nessuna parusia, né divina né rivoluzionaria, si è compiuta. Un'ingiustizia rimane inerente a ogni sofferenza, anche la più meritata, agli occhi degli uomini. Sempre grida il lungo silenzio di Prometeo davanti alle forze che l'opprimono. Nel frattempo, Prometeo ha visto gli uomini volgersi anch'essi contro di lui e schernirlo. Costretto tra il male umano e il destino, il terrore e l'arbitrio, non gli resta che la rivolta per salvare dall'omicidio quanto ancora può essere salvato, senza cedere all'orgoglio della bestemmia. Albert Camus, L'uomo in rivolta.